Buongiorno, buon sabato, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Luca Parena con voi fino alle 11 per una nuova puntata, una puntata, quella di oggi, che arriva al termine di una settimana dove molte attenzioni si sono concentrate sui 50 anni dall'omicidio di Sergio Ramelli. Questo anniversario la destra ha messo in piedi una corsa alle intitolazioni di strade, vie, piazze al militante del Fronte della Gioventù ucciso 50 anni fa da un gruppo di avanguardia operaia. Ci sono state intitolazioni a Sesto San Giovanni, a Cinisello, a Novate Milanese, a Trezzano sul Naviglio, solo per farvi alcuni esempi. Il presidente del Senato La Russa e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno lanciato e rilanciato i loro appelli alla pacificazione, alla memoria condivisa, allo stop, all'odio politico. E anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è accodato con la sua proposta di intitolare una via a tutte le giovani vittime del terrorismo degli anni 70, così ha suggerito il sindaco. La sera del 29 aprile, però, come ogni anno, nel giorno della morte di Ramelli, davanti a dove abitava, in zona Città Studi, c'è stata la solita parata di neofascisti con tanto di saluti romani e rito del presente, nel silenzio complice della destra istituzionale. Questa settimana è proseguita la protesta dei Corrieri Esselunga. Li avevamo incontrati nella scorsa puntata, che vi invito a recuperare sul sito online di Radio Popolare nella pagina della trasmissione M7. La mobilitazione, dicevamo, in questi giorni è arrivata davanti alla sede di Esselunga, a Limito di Pioltello. Anche i magazzinieri sono entrati in stato di agitazione nei depositi. Questa è stata però anche e soprattutto la settimana del primo maggio. A Milano ci sono stati il corteo dei sindacati confederali la mattina e al pomeriggio la May Day Parade, con migliaia di persone a manifestare, a ballare, molti giovani e giovanissimi. Una May Day Parade che ha mostrato un volto diverso rispetto a quello della storica manifestazione dei lavoratori precari. Chi è passato dalle parti di Piazzale Loreto, di Viale Romagna o giù di lì, giovedì scorso se ne sarà accorto. Noi adesso torniamo al primo maggio, ma da un altro punto di vista. Il primo maggio 2015, 10 anni fa, era il giorno dell'inaugurazione dell'Expo di Milano, un evento che in città ha portato tanti, tantissimi cambiamenti. Noi ne abbiamo scelti 10 e ce li racconta Roberto Maggioni.
10 anni dopo Expo, 10 cose lasciate in eredità da Expo 2015, non in ordine di importanza. La prima riguarda il tema dell'esposizione universale, nutrire il pianeta, energia per la vita. Una nobile suggestione che a Milano si è tradotta nella trasformazione del cibo in food. Del resto, la mascotte di Expo si chiamava Foodie. Le politiche alimentari del comune di Milano sono diventate la food policy. Il food si è mangiato interi quartieri con l'apertura di nuovi ristoranti, bistrò e bar. Una tendenza globale che a Milano Expo ha accelerato. Gli americani la chiamano foodification, dall'unione delle parole food e gentrification, un concetto usato per descrivere una nuova forma di gentrificazione non più solo delle persone, ma anche del tessuto commerciale di un quartiere dove si impongono ristoranti e localini e dove trionfa l'aspetto estetico e commerciale del cibo. La seconda eredità di Expo è stata il sindaco Beppe Sala, che a Expo faceva l'amministratore delegato e il commissario straordinario, insieme un'idea di città che si è autodefinita come modello Milano, una città attrattiva, inclusiva, solidale, che col passare degli anni è diventata la sua nemesi, una città esclusiva ed escludente. Oggi persino dalle parti del PD, in quegli anni massimo sponsor politico del modello Milano, si chiede di cestinarlo per voltare pagina e guardare avanti. La terza eredità è il turismo. Milano, con Expo, incoronata nel 2015 dal New York Times e The Place to Be, è diventata una meta del turismo internazionale, non più solo italiano o europeo. Dice Federalberghi che prima di Expo la clientela era per il 65-70% business, che riempiva la città dal lunedì al giovedì, mentre i turisti classici non garantivano numeri importanti, tanto che moltissimi alberghi chiudevano ad agosto e nel periodo natalizio. Ora il trend è invertito. Expo ha portato a Milano una nuova clientela ricca dai paesi arabi, dagli Stati Uniti, dall'India, dalla Russia, prima dell'invasione ucraina. Una Milano internazionale non più solo nella settimana del mobile e del design, ma per tutto l'anno. La quarta è diretta conseguenza delle due eredità precedenti ed è l'aumento consistente di bar e ristoranti. In 10 anni, spiega Carlo Xangalli della Camera di Commercio di Milano, bar e ristoranti sono passati da 6.000 a più di 8.000, con una crescita del 30%. Expo ha esportato il modello padiglione del Cardo e del Decumano a tutta la città. La quinta cosa lasciata in eredità dal grande evento è l'area di Mind, 1 milione di metri quadrati di area che Area Expo ha riprogettato insieme al gruppo australiano Lendlease, che si è aggiudicato la concessione per 99 anni e un investimento da 4,5 miliardi. È in costruzione la nuova sede dell'ospedale Galeazzi, il nuovo polo scientifico dell'Università Statale di Milano, uno studentato, appartamenti a canone libero, l'istituto di ricerca Human Technopole e lo spazio polifunzionale Big Theater da 3.500 persone. Dimentichiamo qualcosa? Ah sì, il grande parco pubblico, l'area verde, votata dai milanesi con un referendum, grande parco pubblico che è sparito e non si farà mai. La sesta eredità di Expo è qualcosa che c'era e non c'è più, l'eccellenza del trasporto pubblico milanese. Questa eredità è un'occasione persa, quella di mantenere il livello del servizio come nell'anno di Expo e nei seguenti. Il modello Milano ha prodotto il caro casa che tiene tanti lavoratori, come gli autisti di ATM, lontano dalla città perché col proprio stipendio non riescono ad affittare casa. I 300 autisti che ATM sta cercando da qualche anno e che non ha ancora trovato hanno portato ad allungare le corse e i tempi di attesa in maniera notevole e gli ultimi eventi internazionali in città sono stati nettamente al di sotto del servizio ai tempi dell'esposizione universale. La settima cosa riguarda i movimenti di opposizione che si muovono in città ed è la lotta No Canal, una battaglia popolare che aveva attraversato l'ovest di Milano nella zona del Gallaratese contro il progetto delle vie d'acqua che, a dispetto del nome, avrebbero deturpato 3 parchi cittadini. Non c'è più stato un movimento cittadino che ha saputo unire antagonismo e civismo, comitati di abitanti e centri sociali, con un particolare fondamentale e per certi versi unico. È stata una lotta che ha vinto, il canale non si è mai fatto. L'ottava cosa lasciata in eredità dall'esposizione universale è il rifacimento della darsena, una riqualificazione che ha rivitalizzato la circolazione dell'acqua nei navigli e portato nuove attività commerciali lungo la darsena. È amata soprattutto in primavera e in autunno, quando diventa un luogo dove passare ore all'aria aperta sentendosi un po' meno a Milano. La nona eredità potrebbe essere il booster dato all'economia generale della città. I calcoli sono presto fatti: il PIL di Milano dopo Expo è cresciuto del 10%. Ma non di solo PIL si vive, gli stipendi mesi sono fermi al palo e mentre l'economia della città è cresciuta, i lavoratori si sono impoveriti. La decima eredità è la città evento, le week che con Expo si erano moltiplicate, un modello di città mordi e fuggi che dopo aver morso per anni ora mostra parecchi limiti. Cosa arriverà dopo la città evento, figlia del grande evento, ancora non si sa. Le Olimpiadi invernali saranno una parentesi probabilmente troppo breve per forti cambiamenti. Le elezioni comunali del 2027 invece determineranno probabilmente il cambiamento vero per una città che deve reimmaginare cosa essere.
A Milano c'è una realtà che da 50 anni si occupa di sostegno ai minori in difficoltà, li segue, li accompagna nel loro percorso verso l'età adulta. Questa associazione si chiama CAM e sta per Centro Ausiliario per i Minori. Ci siamo fatti raccontare uno dei tanti progetti di CAM, in particolare la Casa per l'Autonomia, che gestisce negli spazi dell'ex stazione di Bruzzano, nella periferia nord di Milano. Oggi vi proponiamo la prima parte delle interviste che abbiamo fatto.
Mi chiamo Rita Pozzi, faccio parte dell'equipe del CAM da tanti anni. Il CAM è un'associazione di volontariato che esiste da ormai 50 anni. È nata all'interno del Tribunale per i Minori di Milano da parte di alcune avvocatesse che avevano visto la necessità anche di azioni volontarie in aiuto ai giudici. Si occupa di affidi familiari, si occupa di consulenza legale per problemi di diritto di famiglia, ha un ufficio che dà un aiuto al lavoro, allo studio, a ragazzi e ragazze, che si chiama Borse Lavoro, Borse Studio.
Qui dove ci troviamo?
Qui ci troviamo nella ex stazione delle Ferrovie Nord di Bruzzano, è una delle ex stazioncine che sono state dismesse quando hanno fatto le nuove stazioni. Quelle che erano in condizioni accettabili sono state ristrutturate da parte di Ferrovie Nord e una di queste, questa dove siamo oggi, quella di Bruzzano, è stata data a CAM proprio perché venga utilizzato per questo progetto di residenzialità per giovani adulti maggiorenni che lavorano e che sono in uscita dalle comunità e che però non hanno ancora compiuto del tutto il loro percorso lavorativo, nel senso di un lavoro stabile, di uno stipendio accettabile per poter andare a prendersi un'abitazione, una soluzione a condizioni di mercato, seguiti dall'equipe del CAM sicuramente, ma la gestione è tutta loro.
Ecco, dell'equipe di CAM che segue quindi i ragazzi, fanno parte anche educatori, diverse figure sia di volontari ma anche di professionisti che collaborano appunto con l'associazione. Tu sei l'educatore che segue questi ragazzi.
Sì, mi chiamo Simone Regio, lavoro al CAM da ormai più di 20 anni e diciamo il progetto su cui ho lavorato si chiama Bed and Breakfast Protetto ed è un progetto di ospitalità familiare in cui vengono coinvolte famiglie che per un periodo di tempo di massimo 2 anni ospitano e mettono a disposizione una stanza per i ragazzi. Quel progetto lì non era più sufficiente per raggiungere un livello di autonomia sufficiente, allora abbiamo pensato che un percorso di appartamento protetto sarebbe stato utile per aggiungere un pezzo che non c'era più, insomma. La particolarità è che non c'è più la necessità di un servizio sociale alle spalle come negli altri progetti, ma è un accordo che viene fatto tra il CAM e i ragazzi direttamente, quindi il fatto di avere avuto incomodato d'uso questi locali, che il CAM ci abbia investito, permette adesso di fare questo tipo di progetto in cui i ragazzi, a un prezzo calmierato rispetto alla città in cui siamo, si possono permettere un alloggio per 2 anni e imparare a vivere tra di loro, nel senso fare anche la fatica di capire come gestire una casa, il pagamento delle bollette, come dividere la spesa, come cucinare, come gestire questa quotidianità.
Iniziamo allora a conoscerli, i ragazzi che vivono qua in questo spazio dell'ex stazione di Bruzzano. Me li presenti tu rapidamente, Simone?
Sì, allora attualmente vivono 4 ragazzi, 3 di origine africana, 1 di origine nordafricana e 2 del Centro Africa, è un ragazzo di origine ucraina invece, in età compresa tra i 19 e i 25 anni, che lavorano tutti quanti, per lo più nel settore della ristorazione.
Tutti loro sono in Italia ormai da un po' di tempo, hanno alle spalle vicissitudini varie o per questioni familiari oppure percorsi migratori.
Sì, esattamente. Ad esempio Andri è qua da più di 10 anni, mentre alcuni sono arrivati solo da pochi anni attraverso un viaggio migratorio.
Cominciamo facendo 2 chiacchiere con Andri, allora. Da quanto tempo abiti in questo alloggio adesso?
Io abito qua da inizio gennaio più o meno, quindi sono 2-3 mesi che abito qua. Quindi...
Hai sempre vissuto a Milano?
Sì, ho sempre vissuto a Milano, diciamo che mia mamma mi ha portato qui.
Visto che non è molto tempo che sei in questo alloggio a convivere con gli altri, come ti stai trovando?
Ah, abbastanza bene. Fa un po' fatica, diciamo, a gestire un po' tutta la casa, che comunque non hai più nessun adulto che comunque ti guarda alle spalle, quindi diciamo devi fare tutto tu.
Dici qualcosa un po' di come vi organizzate tra di voi.
Cioè, facciamo un grafico dove ognuno di noi ha, diciamo, certe mansioni che appunto deve svolgere.
Questa settimana a te che cosa tocca?
Questa settimana a me tocca la spazzatura, mi divertirò un sacco. Dobbiamo portare i sacchi fuori per l'AMSA, che così viene a ritirare.
Quanti anni hai tu, Andri?
Io ho 19 anni, faccio il cameriere.
So che anche hai una passione comunque, che il lavoro ti aiuta a coltivare un pochino.
Sì, diciamo che mi piace molto il vino, vorrei nel futuro diventare magari un sommelier e vorrei andare magari a lavorare dall'estero.
E sul lavoro si riesce ad assaggiare?
Sul lavoro adesso faccio un po' fatica, però ogni tanto riesco. Mi prendo una bottiglia per assaggiare. C'è uno che ha assaggiato veramente fenomenale, che è uno dei vini che sarà più buono di tutta la biblioteca che ce l'ho.
Che vino è? Vino.
È un pino grigio dell'Alsazia, a breve macerazione. Particolarissimo, a me piacciono molto i vini sofisticati.
Tu che cosa ti auguri da questa esperienza di convivenza insieme agli altri ragazzi, insieme a Cam?
Ringrazio molto Cam perché comunque mi ha dato una mano grandissima, appunto dopo aver lasciato la scuola, diciamo, avevo avuto fatica a casa. Mi aiutano a essere una persona un po' più adulta, ecco, perché appunto non c'è nessuno che mi sta dietro le spalle, non c'è più nessun genitore, mamma, papà o comunque chi si occupava di me prima.
C'è un sogno, un obiettivo, una cosa che speri di raggiungere?
Vorrei sicuramente aprire una libreria dove appunto ci sono persone che comunque sono più curiose verso i libri.
Visto che abbiamo parlato di vino, con o senza degustazione?
Beh, se le persone vogliono possono anche degustare. Guardate che loro la prendono la bottiglia, così assaggio io con loro.
Il 5 maggio 1945 è il giorno che segna la fine dell'esperienza concentrazionaria nazifascista in Europa con la liberazione dell'ultimo campo di concentramento e sterminio, quello di Mauthausen. Lì furono uccise oltre 100.000 persone. Mauthausen segna però la coscienza dell'Europa col giuramento che migliaia di prigionieri spagnoli, francesi, polacchi, russi, austriaci, slavi e italiani fecero la mattina del 16 maggio per salutarsi, promettendo di continuare a combattere solidali e uniti contro l'imperialismo e contro l'istigazione tra i popoli. Per questo 80° anniversario, Mauthausen è stata la meta di In Treno per la Memoria, il progetto di CGL Cisle Uil con Istituto Parri, altri istituti storici, ANED e AMPI, che quest'anno ha coinvolto 500 studenti delle superiori di diverse città lombarde. Queste sono alcune delle loro voci raccolte per noi, anche grazie agli insegnanti, da Paolo Gagliardi, responsabile per la CGL del progetto. Il montaggio è a cura di Claudio Iampaglia.
Allora, io sono stata al campo di Terezin al liceo, quindi sapevo che sarebbe stato un viaggio emotivamente non semplice. Non mi aspettavo l'emozione così forte che ho avuto ieri comunque. Mi ha colpito molto la sala dei nomi a Mauthausen, dove erano indicati appunto i nomi delle vittime, che erano tantissimi, e a Gusen all'interno del forno le targhe commemorative. Ci aiutano a ricordare che la storia è stata fatta e purtroppo a volte subita da persone come noi, che avevano amici, padri, madri, figli, che li hanno voluti ricordare una volta che la guerra era finita.
È stata molto difficile come esperienza, per due cose mi hanno in particolare colpita. La prima era come l'angoscia non si sia presentata nel momento della visita, ma nel momento successivamente dopo, quando ho avuto il mio piatto da mangiare davanti e mi sono accorta di tutta la differenza tra quello che avevo visto all'interno e quello che effettivamente era la mia realtà. Poi, vedendo all'interno del museo effettivamente i pezzetti di pane che erano stati conservati dai detenuti, ho capito quanto misera fosse quell'esistenza.
E sono rimasta particolarmente colpita dai forni crematori. Mi ero sempre immaginato una cosa molto sommaria, e invece è un lavoro di fino, individuale, disumanamente umano, cioè sull'individuo. E sono rimasta molto, molto sconvolta, molto colpita da questa cosa.
Della giornata di oggi mi è rimasto molto impresso la stanza dei nomi, perché sono entrata e mi sembrava di vedere dei tavoli completamente bianchi, ma una volta che tu ti avvicinavi vedevi che erano tutti nomi. Poi mi ha colpito particolarmente una parte di un tavolo che era come una macchia nera, senza nomi, per aspettare comunque i nomi delle persone che si sarebbe scoperto in futuro, che erano state in quel campo.
Secondo me, comunque a scuola e nel mondo di tutti i giorni, cercano di farci vedere il campo di concentramento e colpirci più sul piano emotivo, più che farci comprendere realmente cosa spingeva delle guardie a trattare in questo modo delle persone, e da questo punto io cercherei piuttosto di spiegargli la psicologia assurda del regime e di tutti gli indottrinamenti del secolo passato, e concentrarmi tanto su quello perché ne abbiamo bisogno.
Mi ha colpito profondamente un'immagine che era all'interno del museo, che raffigurava una fucilazione. Si vedono 20 nazisti in formazione pronti a fucilare questi 6 semplici civili, e quello che più mi ha colpito è stata l'espressione di queste persone, che di fronte a questo erano con un'espressione di rassegnazione assoluta, che non mostravano un'espressione di terrore o di rabbia o qualsiasi altra forma di emozione forte che non è controllata, ma semplicemente rassegnati.
In tutti i luoghi del campo sono riuscito bene o male a rivedere le situazioni di vita del campo che le persone vivevano, ma nella cava non sono riuscito, ed è stata una cosa che mi ha un po' disorientato in qualche modo, non riuscire a rivedere le cose descritte anche dalle letture che abbiamo fatto in quel posto che mi sembrava così quieto e immacolato.
Credo che riuscirà a darmi un sacco di consapevolezza sulla tragedia che appunto abbiamo vissuto noi italiani e europei in prima persona, dei quali dobbiamo sempre ricordare che siamo causa.
Durante il viaggio andata e ritorno per la cava di Mauthausen abbiamo notato un'installazione artistica, una sorta di land art, che raffigurava delle teste che in base a se si andava o tornava dalla cava emergevano oppure scomparivano nel terreno. All'andata si vedono le teste scomparire nella cava perché ci si sta dirigendo verso la cava, e quindi si va a vedere dove i deportati andavano a sprofondare letteralmente. Invece al ritorno si vedono le teste emergere perché tornando dalla cava, quindi avendo acquisito memoria della cava, è come se tutte queste persone tornassero a rivivere nella memoria, quindi riemergessero in un certo senso dal terreno.
Per ricordare il 5 maggio 1945, la liberazione di Mauthausen e la fine dell'esperienza concentrazionaria in Europa, la Fondazione Memoria della Deportazione propone una serie di eventi che potete consultare sul sito www.fondazionememoriadeportazione.it. È tutto, M7 torna alla prossima puntata. Un saluto da Luca Parena. Ciao!